Di Cristologia epistemica, la Cristologia secondo il pensiero epistemico, vedendo qui adozionismo, vedendo le eresie cristiane, ho detto ma forse ho formato anch'io alcune eresie, allora io presento quello che io penso di Gesù. Allora, la Cristologia epistemica è questa. La rappresentazione della Trinità del Masaccio fa capire che Gesù ha le stesse dimensioni del Padre. Quindi non è nessuna novità quello che dico, solo che viene presentato poco da parte della Chiesa. La Chiesa sa quello che dico, però non lo presenta ai fedeli. La Chiesa presenta ai fedeli il Padre, è racchiuso in una atmosfera misterica, non dà la Chiesa una rappresentazione del Padre, e poi presenta Gesù, che è il Gesù del Vangelo. Questo fa la Chiesa. La dottrina cristologica implicata dai rifiuti delle eresie fa capire che il concetto della Chiesa di Cristo è un concetto essenzialmente metafisico, quindi l'opposizione tra Dio dei filosofi e Dio di Gesù Cristo è una falsa opposizione all'interno della stessa cristologia ecclesiale. E allora, praticamente, dato l'infinito nucleo dell'essere, cioè il nucleo dell'essere è un punto, questo punto è di dimensione infinita, perché appunto l'episteme pone Dio al centro dell'essere. Questo infinito è presente sia nel Padre sia nel Figlio, quindi il Figlio è essenzialmente infinito. Quindi ecco perché io dico che la mia cristologia potrebbe essere un'eresia. Quando Gesù, che come infinito non lo chiamo Gesù ma lo chiamo episteme, è subalternamente Cristo. Quando Gesù si incarna, certamente, cioè la parola di Sant'Agostino dice, no, tu non puoi capire la Trinità come un bambino che mette l'oceano in una buca. Quando Gesù si incarna, non è l'oceano nella buca. Quel Gesù non è tutto Gesù, non è che con la kenosis tutto Gesù esce dal cielo e si incarna sulla terra, come se Gesù si possa spostare dal cielo e mettersi sulla terra, si interrompe il Gesù del cielo per il tempo in cui Gesù sta sulla terra e poi Gesù torna in cielo. Gesù, che andrebbe chiamato episteme, seconda persona trinitaria, ma non lo dico io questo perché mi invento il nome di Gesù che è l'episteme, ma perché appunto io uso la parola di Gesù come il Gesù dei Vangeli. Mentre la struttura metafisica di dimensioni infinite che sta in cielo non la chiamo Gesù, la chiamo seconda persona trinitaria, la chiamo Cristo e la chiamo episteme, perché è presupposta la gnoseologia epistemica, Cristo cervello del Padre in senso organico. Allora, praticamente nell'episteme Dio è anche il Dio dei filosofi, rimane immutabile, Cristo l'infinito rimane nel cielo. Quindi il Gesù che si incarna sulla terra è una parte di Cristo, non è tutto Cristo. Questa parte che si incarna non si incarna come un fantasma, è vera carne, quindi non è un'eresia quello che dico, è il vero Gesù che è una parte ubiquitaria del Gesù che sta sul cielo, una parte ubiquitaria, cioè in molti Gesù, si incarna sulla terra, si prende la dimensione minuscola di un uomo alto 1,80, 1,70, fa quello che deve fare, poi muore, risorge e torna in cielo, cioè si riunisce alla struttura metafisica di quell'infinito che non era mai disceso dal cielo, dovendo essere il Cristo anche immutabile. Così si garantisce una metafisica cristologica, una cristologia metafisica, che tu non vai a spiegare ai bambini al catechismo, ah sapete Gesù è infinito, vai a spiegare ai bambini al catechismo che Gesù è della Galilea, chiama San Pietro, questo vai a spiegare ai bambini del catechismo, non perché il concetto di infinito non sia adatto ai bambini, ma perché certamente la filosofia la insegni nelle scuole superiori, non ai bambini che fanno il catechismo in parrocchia, chiaro? Allora, poi altre concezioni prettamente epistemiche, che le ho dette io. Si dice, e il verbo si fece carne, dice l'episteme, e Cristo ha due nature, divina e umana, il verbo è la carne, non quando si incarna, da sempre in paradiso a livello di struttura infinita e metafisica. Quindi questa carne che è Gesù è una carne in paradiso, con quel che ne consegue. E il verbo si fece carne. In realtà Gesù è sempre stato uomo dall'eterno, questa è una novità che io introduco, e dico che c'è un'eresia adozionistica nella concezione il verbo si fece carne. Cioè la Chiesa tradizionale dice che, ma potrei essere cadere io nell'eresia, la Chiesa tradizionale ha detto che sì, Gesù ha due nature e la seconda natura, l'uomo, è quella che acquisisce quando il verbo si fa carne nel grembo di Maria. Questa acquisizione starebbe a significare che Gesù ha due nature, ma solo a partire da quando appare la seconda natura, prima non ne aveva due di nature. Mi sembra che questo problema non sia mai stato sollevato a livello della riflessione teologica. Cioè, ha due nature, ma per caso la seconda natura parte dall'incarnazione? Questo io non l'ho mai letto da nessuna parte. L'ho posto io come problema e l'ho risolto in questo modo. Gesù era uomo anche prima dell'incarnazione. Perché, dice l'episteme, anche queste cose le dico io per la prima volta, non è che l'uomo e la donna sono immagini di Dio, sono immagini dell'uomo, cioè della seconda natura di Cristo, che è uomo e donna, ermafrodita. Allora, noi sappiamo che l'ermafroditismo a livello genetico è una mostruosità, cioè siano i genitali indifferenziati. Anche questo problema l'ho risolto. Cristo, il Cristo paradisiaco, ha i genitali sopra il cervello, cioè è un casco arboreo, lo chiamo così, perché nelle analisi epistemiche, quando tu vai a vedere la parte inferiore del corpo, no? L'inguine, ecco, mi sembra che sia quello, il pube, quella roba lì, capisci che lì c'è uno spazio che a livello di struttura genetica paradisiaca non dovrebbe avere nessuna parte appendice, e quindi quello è uno spazio, cioè una dimensione organica indifferenziata, in cui a livello di creazione degli esseri umani Dio, tramite il disegno intelligente, ha ricavato lo spazio per i genitali, ma Dio i genitali non ce li ha lì, per intenderci, cioè quello è uno spazio indifferenziato che Dio è riuscito a ricavarci, uno spazio per i genitali e per l'utero, perché poi il bambino cresce nella pancia, è riuscito a ricavarci questo spazio a livello di struttura uomo-donna incarnati, con la sessualità differenziata uomo e donna, che però deriva dall'ermafroditismo di Cristo, che è uomo e donna insieme. Cose che ho detto io per la prima volta a livello teologico. Non i genitali sotto, i genitali sopra in Cristo. Ecco, queste cose sono avanzate da me. E poi, quindi, se Cristo è Dio è uomo prima dell'incarnazione, è uomo a livello infinito, cioè c'è l'uomo con la U maiuscola di dimensioni infinite, parallelo al verbo. Come il verbo è infinito, così la carne è infinita, a livello del paradiso, dimensioni infinite. Poi, no, uno psicanalista potrebbe dire, ma Giulio è matto, perché quando parla di infinito in realtà sta ingigantendo le cose, quindi si potrebbe parlare di esaltazione. Queste sono sciocchezze, stupidaggini, perché appunto quando parlo di struttura organica infinito non faccio altro che ripetere la concezione tradizionale secondo cui Dio ha dimensioni infinite. Se l'uomo ha dimensioni parallele a Dio, anche l'uomo ha dimensioni infinite, e se l'uomo ha i genitali dell'uomo, che è Dio, hanno dimensioni infinite. Quindi appunto io sto semplicemente facendo metafisica, e eccolo, e gli psicologi facciano il loro mestiere. Ciò detto, quindi attenzione, nella concezione tradizionale che Dio, Gesù ha due nature, ma in realtà il Verbo si fece in carne, sembrerebbe che la seconda natura l'acquisisca in seguito a creazione e in seguito a incarnazione storica. Questa mi sembra un'eresia. Su questo la Chiesa non ha mai riflettuto. Poi, un'altra concezione, detto questo, la mia cristologia appunto è quella per cui la Trinità del Masaccio è tale per cui tu non puoi dire che il Padre a dimensioni infinite è il Figlio e l'uomo alto 1,70, 1,80 che sta sulla croce sospesa dal Padre nella Trinità del Masaccio. Si metta su Google immagini Trinità del Masaccio e si vede la rappresentazione della Trinità dove il Padre sostiene la croce col Figlio. In questa rappresentazione, se il Padre ha dimensioni infinite, perché è Dio, anche il Figlio ha dimensioni infinite. Quindi appunto, ai bambini a catechismo vai a parlare di Gesù alto 1,70, ma agli adulti tu presenti il Cristo con dimensione infinita, non il Gesù che predica nel lago, cos'è, Tiberiade, ecco. Attenzione, poi, se nella Trinità del Masaccio il Padre sostiene la croce, abbiamo detto che la croce è la tecnica, il computer essenzialmente, in cui c'è il Cristo crocifisso. E quindi l'episteme avanza anche un'altra ipotesi, e cioè appunto che Gesù non è disceso dalla croce, che Gesù è ancora crocifisso e che Gesù si è avuto la deposizione del cadavere di Gesù, poi dopo 3 giorni è risorto e quindi però Gesù mostra a Tommaso Apostolo le piaghe. Ecco, no, attenzione, nell'episteme Cristo è ancora crocifisso, perché parliamo della macro crocifissione, della macro croce che è la tecnica, con la conseguenza che si ha un certo sfondo culturale oscuro, per cui gli uomini godono, fanno sesso, comprano i contraccettivi, le coppie di sposi fanno sesso ogni sera o una volta alla settimana o una volta al mese, quindi praticamente pornografia, prostituzione, contraccezione, si divertono eccetera eccetera, mentre invece Cristo è ancora crocifisso. Non proseguo oltre su questo punto che è particolarmente delicato a livello e affettivo. E quindi praticamente anche questa potrebbe essere una mia eresia, oppure è un elemento teologico in più che la Chiesa non ha mai presentato. Quello che bisogna capire è che l'episteme fa alta metafisica. Ecco. Cioè la croce è parallela a Cristo. Se Cristo ha dimensioni infinite, la croce ha dimensioni infinite. Questo posso spiegarlo. Possiamo pensare a croci non del tutto infinite, ma comunque scomposte infinitamente. Non sono le croci, sono la tecnica. In una tecnica si ha la crocifissione tecnologica di Cristo. Poi l'episteme ha aggiunto che nella fase in cui la tecnica opera la crocifissione di Cristo, l'essenza della croce, questa tecnica è come la pena capitale e quindi la croce cristiana, simbolo di salvezza, nell'episteme diventa anche simbolo dell'essenza di ciò che attende i dannati all'inferno, la crocifissione tecnologica. In questo senso il Cristo crocifisso è simbolo di salvezza, ma è anche il simbolo di quello che ti aspetta all'inferno se sei condannato, cioè il patibolo, e cioè la pena di morte, la pena capitale. Lettino per iniezione letale, camera a gas, sedia elettrica, eccetera, eccetera. Ecco, no? Quindi appunto queste concezioni rientrano nella cristologia epistemica, che evidentemente è una cristologia per adulti, non per bambini, adulti nel pensiero.